Certamente nel Medioevo si mangiava e non male. Al tempo dell'Italia dei Comuni, quindi siamo attorno al 1100, il ceto dettava le diete. La plebe si accontentava di un tozzo di pane, una fetta di lardo come companatico e un po' di verdura. La minestra veniva servita in un'immensa zuppiera alla quale tutti attingevano con cucchiai che avevano la sagoma e la capacità dei mestoli. Il pane era di varie qualità, bianco, nero, casereccio, e vari erano gli ingredienti, come l'orzo, la spelta o la farina di grano. Il menù era più abbondante e succulento di domenica e nei giorni festivi, ancora oggi. Allora anche sulle mense dei poveri compariva la carne, che poteva essere di pollo, di vitello o più spesso di porco, perché non c'era famiglia che non ne avesse il suo. Non mancava la selvaggina in un'età in cui molto si praticava la caccia. Selvaggina erano le lepri, quaglie, pernici, tortore, pavoni e fenicotteri, la cui lingua era un piatto assai prelibato. A differenza di quella romana, la cucina medievale faceva pochissimo uso di pesci e fra questi preferiva le murene, le triglie e le sogliole. Il popolino si accontentava di aringhe sottosale, che mangiava col pane e innaffiava con un bicchiere di vino. A Firenze si mangiavano in abbondanza le castagne. Il castagnaccio è stato probabilmente il primo dolce nazionale. Veniva venduto per le strade in quei recipienti rotondi di metallo con i bordi molto bassi e senza manico, che ancora si chiamano teglie. I musulmani avevano portato in Sicilia la pasticceria e i normanni ne diffusero le squisitezze, confezionate con il miele, marmellata e il grasso. I cuochi di Federico II furono tra i migliori del tempo e le loro ricette fecero il giro d'Europa. Solo i monaci e le carmelitane seppero eguagliare la loro raffinata arte culinaria. Tra le bevande, il posto d'onore era tenuto dai vini, che si intitolavano al luogo di produzione o alla qualità del vitigno. Ce n'erano di bianchi, di rossi, dolci, secchi, sull'avena, quelle del Sorrentino d'Albano, e c'era anche quello più pregiato. Alcuni osti, per invecchiarlo, la fumicavano e altri, per aumentarne la produzione, l'annacquavano. Ai tempi, come si vede, non cambiano mai. I vini speciali si ottenevano con una mistura di miele, assenzio, zafferano o mirra, ma essi comparivano solo sulle mense dei ricchi. In Germania e in Inghilterra si beveva in abbondanza la birra, da noi quasi sconosciuta, salvo in alcune taverne del Veneto e della Lombardia, che l'acquistavano dai mercanti del nord. Il caffè, che deriva dalla parola araba gash vash, che i turchi pronunciavano Gavè, fu introdotto in Italia dai veneziani solo nel 400, ma comunque assai prima del tè che la Compagnia Olandese delle Indie importò per prima in Occidente. Durante i pasti non solo si beveva copiosamente, ma si cantava anche allegramente. Ogni momento della giornata era buono per far baldoria, specie nei castelli. Alla fine del XII secolo risalgono le prime corti imbandite che evocavano i banchetti. Il cronista Donizone narra che Bonifacio di Canossa, in occasione delle sue nozze con Beatrice, madre della contessa Matilde, invitò decine di conti e duchi, ai quali fece servire ettolitri di vino tratto da pozzi con secchi d'oro. Per le nozze della figlia, un conte lombardo offrì un pranzo di 18 portate, che comprendevano, tra l'altro, porcellini dorati, lepri, capponi, storioni, anguille, capretti, pavoni. Da un vitello arrosto o da una torta poteva a un tratto balzar fuori un osceno nanerottolo che cantava, ballava e lanciava dei lazzi scurrili. Ogni signore aveva la sua piccola corte di giullari, giocolieri e buffoni che si importavano di solito dall'Oriente ed erano pagati a peso d'oro. I più applauditi erano gli acrobati, i ballerini, i ventriloqui e gli imitatori. Ce n'era uno, per esempio, che sapeva ragliare come un asino e imitare il canto della capinera. Le dame impazzivano per lui e lo colmavano di doni. Spesso i banchetti erano allietati dalle danze di giovani e avvenenti bayadere, accompagnate da orchestrine di musici, quelli vaganti che suonavano l'arpa, la cetra, la lira e gli strumenti più in voga in quel tempo, nel Medioevo. Sovente il tutto degenerava in un'orgia e qualche volta ci scappava anche il morto. Ci scappava, anzi, regolarmente, quando il padrone di casa voleva sbarazzarsi di un rivale. Il veleno in una coppa di vino era un'arma più silenziosa e micidiale del pugnale, e con esso si compivano le vendette. Ma per ovviare a questi piccoli inconvenienti, fu istituito il cosiddetto assaggio. L'anfitrione metteva a disposizione dell'ospite un servo che pregustava i cibi. Se costui moriva, le mense si trasformavano in veri e propri campi di battaglia. Fu così gioco forza escogitare nuovi inganni e si cominciò a cospargere d'arsenico i tovaglioli, i piatti, di tutti i cadenti e specialmente il sale. Si diffuse allora l'uso delle saliere personali munite di lucchetto e di chiave. I più superstiziosi portavano in tasca amuleti e talismani, credendo in questo modo di essere immune dai veleni. Sicura sonda, sicura sonda.